devo dire una cosa, che Milano negli anni 50 veramente aveva un paio di locali dove suonavano, non so, ricordo, io mi ricordo, io ero di Torino e sono tuttora di Torino, sì, ma non ci abito da 50 anni. Comunque, quando eravamo 17enni, 18enni, venivamo a Milano a vedere Chet Baker che suonava, credo, alla Taverna Messicana, poi c'era il Santa Tecla, c'è tutto un giro di dell'orchestra della RAI di Milano, dove c'erano alcuni dei grandi jazzisti di allora, come Valdambrini, poi tutta la serie dei concerti al Teatro dell'Arte, che tra l'altro è quello che adesso si chiama la Triennale, dove io sono appunto il 13, e dove io ero venuto a sentire quando, dunque era il 60-64 credo, ero venuto insieme a Gatto Barbieri da Roma a sentire il quartetto di John Coltrane, c'era, sì, una serie di, c'era stato anche Miles Davis con il suo quintetto, c'era, vero, una serie, poi un po' di anni l'interesse per il jazz è un po' scemato a Milano, adesso da parecchi anni ha ricominciato con questi aperitivi al Manzoni, adesso questo festival che devo dire è veramente un festival incredibile, pazzesco, coinvolge tutta la città, cioè, sono dei grandissimi musicisti, è stato pensato veramente bene, cioè, sono molto sorpreso di come è stato ben organizzato, credo che non c'è nessun'altra città oggi in Italia, e ovviamente non parlare di Umbria Jazz, che è un'altra cosa, ma certo, nessuna città che abbia un festival invernale così, ma neanche lontanamente, guardi.
Infatti noi lo stiamo seguendo abbastanza abbastanza assiduamente, devo dire, perché è stata proprio una bella notizia quella, che se ne parlava insomma da tanti anni, no, che era necessario fare una rassegna lunga, diffusa a Milano, perché insomma la mia boutade sulla storia d'amore fra Milano e il jazz è data dal fatto che insomma credo che le grandi città industriali abbiano con il jazz, inteso in senso anche ampio, perché gli ospiti di Jazzmee sono di diversissime origini e orientamenti musicali, anche insomma per fortuna un universo molto grande. Ripeto, secondo me le grandi città industriali hanno un feeling particolare, insomma, se uno pensa, no, a là dove il jazz è nato, ma anche alla Gran Bretagna, oppure alle grandi città del nord Europa.
Certo, ma poi in America, per esempio, da Detroit sono usciti tantissimi musicisti importanti, per esempio Irving Jones e tutti i suoi fratelli, Tad Jones, Hank Jones. Sì, beh, certo, la città industriale, però New Orleans per esempio non era una città industriale.
No, certo,
cioè,
certo.
Con il jazz vale tutto e il contrario di tutto, ogni cosa che diciamo possiamo contraddire con molta facilità.
Vabbè, io comunque resto dell'idea che Milano, insomma, il jazz sia insomma particolarmente ben accetto, forse appunto è mancato un contenitore, sì, sufficientemente degno, che adesso appunto dicevamo c'è, soprattutto invernale.
Però ci sono stati, per esempio, Intra, Cervi, eccetera, che con la storia della Civica,
è vero,
lavorando veramente, devo dire, quasi come formichino ogni tanto, ma facendo un lavoro intenso e pazzesco, sono riusciti a mantenere veramente viva una cosa importante per anni, quindi un grande ringraziamento a loro, veramente.
Veniamo al concerto del 13, sì, e magari se ci commenta lei un po' che cosa succederà quella sera.
Dunque, quella sera succederà che il sottoscritto Giovanni Guidi al pianoforte collaboreranno con Andrew Herbert, che è uno dei più grandi musicisti in musica elettronica, e quindi noi abbiamo già fatto altri concerti con lui, ci siamo divertiti tantissimo, perché lui campiona dei suoni, a volte campiona i nostri suoni, poi durante il concerto ce li ripropone elaborati e trasformati in ritmi molto interessanti. Io ho detto Matthew Herbert, mi sono confuso perché sto invecchiando e veramente faccio confusione con i nomi, eccetera. Comunque Matthew Herbert, che alias Dottor Vertigo, che è uno dei grandi, uno dei guru della musica elettronica inglese, no? Quindi lui elabora dei suoni e poi interagisce con noi, cioè lui usa l'elettronica come uno strumento, così come noi usiamo i nostri strumenti, no? Quindi questo è un, è un, è un, è un interagire, c'è, cioè proprio un darsi degli stimoli reciprocamente, reagire agli stimoli che ci diamo. Tutti i concerti che abbiamo fatto per ora veramente sono stati, per quanto mi riguarda, un piacere enorme, mi sono divertito tantissimo. Poi su questo c'è Giovanni Guidi, che col pianoforte, che fa un po' da connection tra me e Matthew, quindi veramente è una musica che cambia tutte le sere. Ogni volta che suoniamo è completamente diverso dalla sera prima, c'è moltissima improvvisazione, anzi diciamo che il 90% è improvvisazione, quindi ci mettiamo più o meno d'accordo prima dei concerti per stabilire un percorso che poi a volte magari non rispettiamo, quindi ci sono sempre delle sorprese,
certo,
per noi e per il pubblico.
Ecco, detto questo, che insomma la ringraziamo anche insomma per averci spiegato per quale motivo l'incontro con gli artisti che saranno con lei quella sera, ma la cosa che volevo domandarle era anche diciamo un pensiero affettuoso al suo strumento, nel senso che questa è una cosa che spesso, insomma, ne abbiamo parlato con, per esempio, con Richard Galliano a proposito della fisarmonica, della differenza del rapporto che adesso ha stabilito con lo strumento, insomma, che lo ha reso celebre, come lo considera adesso dopo più di 30 anni e il tipo di rapporto che ha ristabilito anche così, insomma, come suo orientamento personale. Lo so che è una domanda delicata, ma gliela faccio lo stesso.
No, ma va benissimo, guarda, io non ho nessun problema a confessare che il mio rapporto con lo strumento è veramente conflittuale, è una lotta sì, continua con lo strumento, forse perché ho incominciato tardi e da autodidatta, quindi non avendo quelle basi che si hanno quando si comincia veramente da bambini, quindi diventa una cosa naturale come camminare, respirare, mangiare, eccetera, eccetera. C'è sempre, a parte che comunque tutti i trombettisti che conosco hanno un rapporto conflittuale, tant'è che quando io abitavo a New York, no, negli anni 70, c'era un signore che si chiamava Carmine Caruso, cioè italo-americano ovviamente, che aveva uno studio dove fuori c'era una targa che diceva Carmine Caruso, Trumpet Therapist. Io credo che è l'unico strumento per il quale c'era uno psicanalista perfetto, perché i trombettisti è uno strumento talmente poco, come dire, prevedibile, no? Che uno si sveglia la mattina e cerca di fare delle note e gli esce un suono meno bello del giorno prima senza motivo, tant'è che io quando andavo da questo Carmine Caruso, che sono andato parecchio perché avevo dei problemi che mi arrivavano, no, quotidianamente,
certo.
Magari ero lì da lui e telefonava, non so, la prima tromba dell'orchestra sinfonica del Lincoln Center, che sono professionisti altissimo livello, tra parentesi, che suonano da Dio e in più hanno, allora avevano stipendi altissimi, però la possibilità di fare 3 errori all'anno, dopo 3 errori erano fuori.
Mamma
c'è una cosa
mia
pazzesca, quindi vivono nella paranoia più assoluta.
Sì, nel panico.
Io magari ero lì da Carmine che mi tranquillizzava più che altro e telefonava magari la prima tromba, appunto, e ricordava, Carmine, ho un problema, stamattina mi sono svegliato, c'ho il suono più piccolo, sento gli acuti mi vengono male, sono disperato, stasera un concerto come posso fare? E sentivo Carmine che diceva, no guarda, stai tranquillo, non ti preoccupare, adesso sono occupato, però esci, fai 4 passi, vatti a bere una cosa che ti piace, poi ci vediamo fra un paio d'ore e ne parliamo, vedrai che stasera andrà tutto benissimo, no? Io giuro, non so di altri strumenti per i quali esistono dei psicanalisti specializzati, perché è uno strumento veramente inaffidabile, questo anche i più sicuri, quando uno, tant'è che da questo Carmine Caruso erano passati tutti, da Gillespie a Cedbeck, a chiunque, perché basta un nulla, basta, che ne so, un raffreddore oppure aver dormito male o qualunque cosa, perché non c'è un tasto, una corda, qualcosa che
da aggiustare, no, sì.
No, lì è il labbro, cioè proprio il labbro che vibra dentro questo bocchino, il quale è dentro la tromba, dentro lo strumento, questa vibrazione del labbro si amplifica e esce il suono, no? Però è il labbro che fa questo suono, no? Non è che c'è nulla tra il labbro e il suono che aiuti a produrlo, quindi basta veramente, poi è molto piccolo, quindi basta un niente perché vada tutto a ramengo.
È un racconto straordinario, Enrico Rai.
Conflittualissimo, però poi quando va bene il piacere è talmente grande che vale la pena, questo conflitto vale la pena
di essere vissuto ogni volta. Grazie davvero, cioè sono rimasta affascinata da questo racconto, e soprattutto io sognerei che questo celebre terapeuta scrivesse un libro sui musicisti che ha incontrato, magari.
Purtroppo non c'è più da almeno 20 anni.
Ecco, no, mi spiace, non lo sapevo, e quindi ha consegnato, insomma, all'oblio tutto
sì,
quello
sì,
che.
Ma comunque qualunque trombettista di una certa età
c'è passato.
Americano. Sa chi era e
certo, e potrebbe ricostruire magari qualche incontro con qualche scambio interessante, perché davvero credo sia stato un punto di vista privilegiato il suo, quello di, ecco. Comunque grazie per aver condiviso con noi questo, che è un percorso che, ripeto, adesso lei ci racconta col sorriso, ma è veramente tormentato e drammatico, insomma, lo comprendiamo.
Forse un po' esagerato.
Beh, magari ogni tanto.
Tormentato.
Allora, dicevamo, stiamo parlando col maestro Enrico Rava, perché il 13 di novembre sarà, come lui stesso ci ha raccontato, a Jazz Me, al Teatro dell'Arte, insieme a Matthew Herbert e a Giovanni Guidi in concerto, mentre il 14 novembre, e questo ci teniamo molto a dirvelo, alle 21, sempre nell'ambito della sezione cinematografica di Jazz Me, perché c'è una sezione dedicata ai film. Sul jazz ci sarà il film sulla vita, sulla musica di Enrico Rava, che si chiama Enrico Rava, Note necessarie, diretto da Monica Affatato. Lo presenterete insieme a Claudio Sessa, che ben conosciamo, insomma un film che credo che molti verranno a vedere con grande interesse. È stato complicato realizzarlo? Che effetto le ha fatto?
Ma non so, perché in realtà io non ho realizzato niente,
No, no, certo, Monica. Certo, però diciamo
comunque
essere l'oggetto
la lavorazione è durata parecchio.
Sì, infatti.
Anche perché lei è andata a trovare degli spezzoni anche rari, per esempio ci sono delle cose che hanno stupito anche me, un concerto di cui io non avevo assolutamente memoria, in quartetto con Michel Petrucciani, un Petrucciani molto giovane, forse 17enne, 18enne, all'Olimpico di Roma, dove facciamo un Raumin, e io non ricordavo assolutamente questo concerto e sono rimasto affascinato, tant'è che è uno dei concerti, sentendolo così, mi è sembrato uno dei più bei concerti che abbia mai fatto. Quindi difatti ho pregato Monica, guarda, mettilo nel film, almeno un pezzo, anche se il suono un po' così, anche l'immagine non è che sia perfetta, però vale veramente la pena. Oppure c'è una cosa di Gatto Barbieri in trio che suona per l'orestia di Pasolini, c'è la voce di Pasolini sotto che racconta, cioè sono delle cose rare, dei spezzoni degli anni 70 o anche dopo, c'è un concerto al Festival Yatra di Bombay con la Globe Unity, dove ci sono tutti, da Steve Lacy, Albert Mangelsdorf, eccetera, cioè, che io presento personalmente, perché era la RAI che aveva fatto un servizio, ma stiamo parlando dell'80, 81, 82 credo, 80, non ricordo esattamente, quindi sono un sacco di cose interessanti da vedere. Quindi,
grazie mille, buon lavoro,
a
risentirci.
Ciao,